Buongiorno e buona domenica a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele. Tutti amano il weekend e la domenica per noi comincia sempre con un bellissimo giro dell'Italia alla scoperta di eventi speciali, enogastronomici e non solo, tante chicche come sempre per noi con Fabrizio Salce. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Anna, buongiorno a te e agli ascoltatori. Buona domenica, una buona domenica che vi arriva dalla bella città di Pescara, dove si sta completando il Festival degli Spumanti, del quale abbiamo parlato la settimana scorsa, ma oggi diamo altri appuntamenti. Partiamo proprio con Milano, con la Borsa Internazionale del Turismo, che ritorna dal 9 all'11 di febbraio. L'appuntamento che vi cito per il 10 con gli amici del Salento. Il Salento è una terra straordinaria, di una bellezza incredibile, e allora mi fa piacere ricordarvi. Comunque, Borsa Internazionale del Turismo. A Torino invece, cambiamo città, fino al 4 maggio c'è una grande esposizione di Andrea Mantegna, perciò un grandissimo artista del passato. Però se andate a godervela, poi fate un salto al grattacielo di una nota banca al 35° piano, perché è tornato un grande chef che è Marco Sacco, un 2 stelle Michelin che abbraccio con grande affetto, perché è veramente un grande proponitore di cucina piemontese rivista e rivisitata. Per parlare di Piemonte, ad Alba il 27 e il 28 gennaio l'appuntamento con Grandi Langhe 2020, ovvero DOCG e DOC Langhe Eroero, 206 aziende, 1500 etichette, insomma l'appuntamento con i grandi nebbioli di terra piemontese. Martedì 28 gennaio, questo invece è un appuntamento che ti do, non ha a che fare con l'enogastronomia, ma è un appuntamento importante. Teatro Mario del Monaco, Treviso, c'è un appuntamento incredibile con la musica, ci sono dei brani dalla Traviata di Verdi, con intervallati da dei pezzi della Signora delle Cameglie di Dumas, tutto per raccogliere fondi per una malattia rarissima che è l'atassia di Friedreich. C'è una ragazza che si chiama Emma che da tanti anni lotta per combattere questa malattia, e al Teatro Mare del Monaco da diversi anni si raccolgono fondi attraverso i movimenti e la musica classica, ecco le cose classiche. Mi fermo un attimo.
Sì, ci fa piacere che tu ci abbia segnalato anche questa iniziativa. C'è Shade, allora ciao, poi torniamo da te. Shade, allora ciao, qui su Radio Latte Miele è il momento di tornare da Fabrizio Salce, perché vogliamo sapere tutti gli altri appuntamenti che hai da segnalarci, Fabrizio.
Ancora vino e ancora in Lombardia, il 30 gennaio Milano, Calici di Stelle Winter, perciò versione invernale, presso il Dazio Art Café. Regione Marche, stupenda regione da scoprire sia per le bellezze paesaggistiche, architettoniche, storiche, per la cucina. Dal 7 al 9 marzo, ne parleremo ancora ma ve lo dico già, torna Tipicità Festival, ed è veramente qualcosa di abbinato proprio alle località con le bontà della regione. Invece sabato 7 marzo io vi annuncio una cosa carinissima in Piemonte. Oggi c'è tanto Piemonte, Notte Rossa Barbera, perché in Piemonte erano tipiche le piole, quei locali un po' particolari dove si faceva la merenda sinoira, che era un po' la pericena ma antesignano, che in Piemonte lo facevano già tanto tempo fa, qualche cosa di merenda che anticipa la cena, diventa già una mini cena. Beh, tra Monferrato, la provincia di Cuneo e Torino, molte piole rifanno questa serata dedicando un menù a un grande artista della musica del passato, Fred Buscaglione.
Che bello!
Vini ed arte, sì, è molto molto bello. Cercate sui siti internet, perché veramente potete scegliere dove andare in ben 3 province con dei menù incredibili, e poi insomma appunto rievochiamo
bello
anche questa voce.
Sì, ma anche questo recupero,
infatti,
no, della tradizione, molto bello. Sì.
Molto bella, sì. Completo con Vini ed arte 2020, Sangiovese di Romagna e Albana, e qui siamo a Faenza in provincia di Ravenna, 23-24 febbraio, presso l'ex setteria Casa Spadoni. Beh, c'è questo momento dedicato al vino della Romagna con 50 aziende che si proporranno al pubblico. Per oggi ci fermiamo.
Grazie Fabrizio, grazie davvero, perché ci porti sempre a scoprire delle cose molto molto particolari e soprattutto ci porti in giro per la nostra bella Italia, che noi dobbiamo sempre conoscere meglio. Grazie mille Fabrizio, a domenica prossima.
Grazie, buona domenica, un bacio, ciao.
Adesso facciamo una brevissima pausa, ma state con noi, anzi mettetevi comodi, perché sono molto lieta di annunciarvi che questa mattina qui su Radio Latte Miele è venuto a trovarci, è già arrivato Bruno Arisas. Ci racconta il suo nuovo album Chip, che è già un successo incredibile in testa alla classifica, e quindi insomma lo scopriamo insieme a lui, ovviamente ascoltiamo anche la sua musica. Tra poco. poco, state con noi. Ancora buongiorno a tutti voi, buona domenica da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui a Tutti Amano il Weekend. Sono molto felice di avere qui con me Bruno Risas. Ciao, benvenuto.
Ciao, bentrovati.
Allora, tu sei qui ovviamente principalmente per parlare del tuo album, che è un successo strepitoso, in testa alla classifica FIMI degli album più venduti, quindi sicuramente questa cosa ti farà piacere. L'album si chiama Chip e io non posso esimermi dal chiederti come mai questo titolo.
Ma è un titolo che nasce anzitutto dall'esigenza di interpretare al meglio lo spirito dell'album, che comunque è un album con una sua leggerezza di fondo, almeno per quanto mi riguarda. È un album che ha a che fare con temi anche abbastanza importanti, perché comunque mi sono sempre interrogato nelle mie canzoni sin dagli esordi su tematiche esistenziali, però è come se in questo album lo facessi con un lieve sorriso. C'era anche l'esigenza da parte mia di raccontare alcune cose con un certo tono, di rispondere a questi toni esagerati con un chip. Mi sembrava una cosa bella, una cosa delicata e anche una cosa politica in qualche modo, rispondere con il cinguettio di un pettirosso che comunque è un uccellino, sì, delicato, ma anche con un certo carattere.
Cioè, dici, sa dire la sua quando vuole.
Beh,
come
sì.
Vuole.
Poi mi piaceva che poeticamente, no, il pettirosso è collegato all'inverno, cioè l'uccellino che canta d'inverno. C'erano tanti motivi, e poi ovviamente c'è anche il motivo principale, che quando una cosa ti fa capire, no, quando ti arriva il titolo, ti arriva. È un titolo che comunque sorprende, per cui mi piace.
Sì, anche perché non c'è nulla dove non lo puoi ritrovare all'interno dell'album, quindi è un titolo che tu hai proprio scelto. Cioè, e che secondo me comunque ci sta bene, molto bene. Senti, ascoltiamo Al di là dell'amore e poi torniamo a chiacchierare. Su Radio Latte Miele questa domenica mattina insieme a Bruno Risas stiamo parlando di Chip, album leggero, come dici tu, ma denso di argomenti molto molto importanti. Si riflette un po' su tante cose. In realtà ci sono anche tanti interrogativi, no, in questo album sull'esistenza umana, ma anche sull'essere dell'uomo, che è un po' buono ma anche un po' cattivo. Mi sembra di aver capito che è questa la tua teoria.
Beh, non è una mia teoria, diciamo che quando uno si interroga su tematiche etiche, e ovviamente io non sono né un filosofo, né un accademico, né un antropologo, ma un cantante, io cerco di farlo sempre nel modo più semplice possibile, ma anche cercando di guardarmi dentro, no? E penso che ognuno di noi possa, ad uno sguardo approfondito, riscontrare quello che noi gli orientali chiamano il principio di yin e yang, cioè l'idea che comunque in noi si agiti il divino ma anche la parte animale. Ecco, secondo me guardarsi dentro in questo senso, capire anche che in qualche modo la vita è fatta dall'opposizione, no? dagli attriti, no? Come diceva anche Eraclito, dall'armonia di questi opposti, ci può dare una visione non solo di come siamo fatti noi, quindi di accettazione anche, no? Per cui di non sofferenza rispetto a cose che magari di noi non ci piacciono, ma anche di comprendere meglio ciò che reputiamo altro da noi. Dicevano, hanno attribuito spesso a Gaber, anche se non è sua questa frase, ma è molto bella lo stesso e poteva comunque averla detta lui. Lui diceva: no, io non sono preoccupato del mostro in sé, ma del mostro in me. E questa cosa probabilmente è la cosa che mi interessa di più, anche perché altrimenti si rischia spesso, parlando di queste cose, di tematiche anche magari sociali e politiche, di puntare il dito, no, di pontificare, e penso che questa cosa non faccia altro che alimentare un clima di divisione che non serve a nessuno.
Bene, senti, allora ascoltiamo Capita Così e poi voglio chiederti una cosa anche a proposito di questa canzone. Capita Così con Bruno Risas qui su Radio Latte Miele questa mattina. Volevo chiederti, a proposito di questa canzone ma dell'album in generale, quanto c'è di autobiografico in questo album?
Beh, guarda, è quasi tutto. Io penso che la scrittura di un autore, anche quello che scrive in realtà cose di fantasia in maniera, no, abbastanza palese, in realtà parlino di lui. In questo album c'è molto del mio vissuto, perché inevitabilmente quando si parla di passaggi di vita, in questo disco c'è molto l'idea della fine delle cose, dell'accettazione della fine delle cose. E io adesso ho più di 40 anni, non devo dire di più di discografia, non dire 42 che è brutto, quindi non dirò che ne ho 42.
Okay.
Però è ovvio che quando arrivi ad una certa età cominciano ad accadere una serie di cose nella tua vita con più frequenza, cominci a capire che magari i genitori diventano figli e i figli diventano genitori, quindi c'è molto di quello, c'è molto del fatto che spesso io con le canzoni riesco a dire delle cose che vorrei dire a delle persone, quindi in realtà questa canzone è anche indirizzata ad alcune persone specifiche della mia vita, ad alcune persone a cui voglio bene, a cui magari non sono riuscito a dire in quel momento doloroso delle cose, allora in qualche modo lo faccio con la magia della canzone.
Bello, molto bello. Senti, ci sono dei concetti, delle frasi, delle parole che tornano molto in questo tuo album. Per esempio torna molto "andrà tutto bene". Abbiamo bisogno di essere rassicurati o ce lo diciamo troppo poco?
Ma in realtà questo "andrà tutto bene", vedi, è anche una... No, nel disco c'è, mi pare, 3 volte e secondo me il modo in cui lo canto tradisce poi l'intenzione reale, nel senso che in alcuni casi non andrà tutto bene convinto, in altri sembra un po' meno, no? Penso che sia il mio "andrà tutto bene" non vuole essere consolatorio. Io non amo le cose consolatorie e penso che peggiorino la condizione delle persone, quindi in realtà quando qualcosa consola ma non ti dà uno sprone, uno stimolo al cambiamento, al miglioramento e quindi ti fa adagiare in una condizione, non sia mai un bene.
Un po' fine a se stessa anche.
Sì, fine a se stessa, addirittura dannosa in molti casi, almeno per me è stato così, nel senso che le cose che mi consolavano e non mi spingevano, a volte abbiamo bisogno invece di qualcuno che ci dia, no, uno scossone per il nostro bene, no? Quando dico "andrà tutto bene" è perché in realtà in questo disco cerco una forma di accettazione, nel senso che cerco di spingere le persone, ma innanzitutto spingere me, perché io ho un po' questa natura, a non crearmi sofferenze inutili o legate proprio all'attaccamento alle cose, no? Alle cose, alle persone, alla non accettazione del fatto che le cose cambino. Quindi "quell'andrà tutto bene" è come dire, se tu riesci ad accettare che anche in ciò che tu reputi male poi alla fine ci sia un bene, allora probabilmente nella tua vita andrà tutto bene.
Bello, molto bello. Cioè anche dalle cose brutte possono darci una spinta, un motore per...
Assolutamente, ma perché poi il bello e il brutto in qualche modo hanno a che fare con cosa? Ci dobbiamo interrogare anche su questo, no? Sul fatto che magari molto spesso abbiamo la necessità di sentirci tranquilli semplicemente perché dentro di noi non riusciamo ad accettare che alcune cose stanno cambiando. Il mutamento alla fine è vita. E allora io dico sempre, no, c'è una bella immagine che utilizzo sempre, anche perché sono musicista. Il violino, l'archetto del violino va sulla corda e per attrito fa uscire fuori la melodia, no? A volte fa uscire pure fuori un suono stridulo. Allora dico, dobbiamo solo imparare a gestirli questi attriti per tirare fuori una melodia, non ad eliminarli dalla nostra vita.
Torniamo tra poco, state con noi. Rieccoci qui su Radio Latte Miele questa mattina, grazie davvero a Bruno Arisas per essere con noi, ci sta raccontando tantissime cose, stiamo esplorando, sì, questo tuo
ormai
album.
Ormai sono proprio quasi a un livello di illuminazione, quasi mi ascolto e mi sto elevando qui proprio a Latte Miele.
Questa cosa ci fa molto molto piacere. A proposito di elevazione, allora la domanda calza perfetta. Spesso i critici, quelli bravi, non io, no? Io mi tiro fuori, ti paragonano al cantautorato, quello di un tempo, sì, no? De Gregori, Dalla, qualcuno ci vede anche Rino Gaetano, ma tu hai queste influenze o sono solo gli altri che te le...
Beh no, sicuramente la forma canzone che io ho adottato è una forma che è debitrice di questi, di quel mondo lì e anche di quegli anni lì, perché poi alla fine si tratta di una narrazione che secondo me non ha mai perso il suo valore, anche se magari non è stata poi di moda per qualche anno, ma io venendo dalla provincia ho sempre avuto questi della provincia, diciamo, nel suo rimanere ad un tempo quasi, no, in alcuni casi differente da quello della città, comunque preserva secondo me un certo tipo di ascolto, un certo tipo. Allora penso che questo tipo di artisti abbiano sempre dato il loro valore e inevitabilmente influenzato, no, mi abbiano influenzato. Sono molto contento, io dico spesso, no, quando mi dicono "ma tu sei contento che ti..." E io dico, guarda, forse non sono contenti loro, però per quanto mi riguarda sicuramente si tratta di artisti che hanno raggiunto un livello altissimo nella scrittura e nella scrittura per canzone, soprattutto che riuscivano a parlare in maniera molto trasversale, quindi questa è la cosa bella, riuscire comunque a cantare delle cose e a non essere, di rimanere comunque popolari,
certo,
che è un obiettivo importante.
Sì, che è anche il tuo, ma mi sembra che ci stai anche riuscendo. Sentiamo "Per due che come noi" e poi chiacchieriamo ancora con te. "Per due che come noi", Bruno Arisas qui su Radio Latte Miele. Senti, questa è proprio la canzone d'amore per eccellenza, nel senso che io ci trovo un romanticismo incredibile in questa storia, ovvero resistere agli urti del tempo ma anche alla normalità, che poi forse è la cosa che, no, fa, sì, più male alle storie d'amore, invece resistere nel tempo a tutto questo e continuare ad amarsi, mi sembra sembra la dichiarazione d'amore più bella che si possa fare, ma qui c'è qualcosa di autobiografico.
Beh, sicuramente, cioè... sicuramente nasce da, io ho una storia da lunghissimo tempo. Però insomma, quando mi dicono ma quando ti sposi, io dico beh, ancora ci dobbiamo conoscere bene, perché 22 anni in realtà non è mai un tempo giusto, io bisogna ancora prima di fare certi passi non bisogna essere, ecco, avventati. Sicuramente la canzone che in qualche modo ha avuto anche più difficoltà a cantare, perché poi paradossalmente quando sei così spudorato è strano, no? Perché il meccanismo della canzone poi alla fine è anche un meccanismo narcisistico. A me non è mai piaciuto far vanto delle mie cose personali, però c'era anche un pizzico di desiderio di celebrare in questo disco la bellezza delle cose che durano, delle cose che mostrano le rughe, come dicevi tu, anche la bellezza di una, no, in un mondo che comunque sembra, no, tutto rapido, che tende a rendere obsolete le cose anche forse prima del tempo, era anche bello, no? Conosco tante persone che hanno relazioni lunghe, sanno la difficoltà, conoscono le difficoltà, non è che ecco appunto, no, sono così, vivono in un mondo, anzi probabilmente hanno una visione molto più concreta di cosa voglia dire una relazione, quindi forse meno romantica. Mi piace proprio che piaccia alle persone che hanno queste relazioni lunghe, non solo a chi idealmente vede l'amore romantico, ma gente che magari dice pure io, e ci si ritrova, vuol dire che comunque ho scritto qualcosa di reale, di concreto, e non una cosa, diciamo.
Anche il bello delle canzoni è questo, no? Sono tue, ma poi una volta che le canti diventano,
sì,
di,
ma
tutti.
Poi penso che ci siano queste coppie di lunga data che avevano proprio bisogno di una canzone che non li facesse sentire dei fessi, no?
Perché... finalmente
no, secondo me c'era anche questo desiderio dell'inno, no? Dice, ma ogni volta, se no queste canzoni sono sempre una tristezza.
Grazie. Meno male che ci hai pensato tu, grazie.
Meno male che ci ho pensato io.
Bruno Risas, che ci ha tenuto compagnia qui su Radio Latte Miele questa domenica mattina. Senti, prima di parlare di tour, perché insomma stai per partire con il tour, diamo anche un po' di date, avevo una piccola curiosità, perché ho letto che tu sei tornato a vivere in Calabria, vivi nelle montagne.
Sì, ma in realtà da tempo sono tornato giù, sono già più di... in realtà dal 2007 sono in Calabria, da quando è scomparso il mio babbo, e da lì sono rimasto, anche se con un po' di difficoltà, perché come potrai capire non è proprio semplice muoversi, perché purtroppo ancora tutto il mondo della musica è su Milano, ma io sto cercando questa operazione di portarmi tutto il mondo della musica, quindi spero che anche voi possiate un giorno decidere di fare la vostra sede a San Fili, così per me è anche più comodo. Ma andare a fare i giri,
possiamo
per
anche
le radio.
Pensarci.
Pensiamoci una. Io penso che sia arrivato il momento che abbandonate Milano, perché ormai è anche banale come scelta,
certo.
E venite tutti quanti in Calabria, che è un po' sempre stata la locomotiva d'Italia. Continuo a vivere lì, mi piace, sto bene, non c'è niente di eroico, anche se molto spesso i giornalisti dicono Madonna, ma come fai a vivere in Calabria? Allora io certe volte dico sai, è difficilissimo, però certe volte sono onesto e dico che comunque riesco a starci bene. Evidentemente è la mia dimensione, almeno per il momento, poi appunto accettiamo anche il cambiamento, ma per il momento sto bene lì. Mi dà la possibilità, probabilmente, no, visto che giro sempre per lavoro, di tornare a casa, prendere tutti questi stimoli che mi arrivano dall'esterno, e in quel contesto che è più tranquillo, più contemplativo,
farle si scrive meglio.
Per me sì, ho bisogno di un certo silenzio per sentire quello che ho dentro.
Bene, te ne vai in giro per l'Italia, prima data quella del 29 febbraio a Vigevano, poi il 3 marzo sei a Jesolo, il 7 di marzo a Torino al Palalpi Tour, il 13 marzo io la dico sei a Milano ad Assago, però è già sold out. Quindi
vabbè,
un grande dispiacere anche di chi sta seguendo da qui la nostra chiacchierata. Senti, per saperne di più possiamo rimandare ai tuoi profili social?
Assolutamente sì, dove troverete anche delle meravigliose clip, sì, sul mio rapporto con i social.
Andate a vederlo, perché è bellissimo questo video che tu hai realizzato, l'insostenibile esigenza dei social,
molto divertente. Con Michela Girò.
Sì, andate a vederlo, non voglio anticiparvi niente, è veramente divertente, ci fa vedere come noi, insomma, che non siamo più giovanissimi, abbiamo un bellissimo rapporto con i social.
Un ottimo rapporto
anch'io
con i social.
Anch'io, come il tuo, uguale.
Identico. Viva i social.
Grazie a Bruno Risas per essere stato con noi qui su Radio Latte Miele questa mattina.
Grazie,
e in bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo.
Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buona domenica, e ancora grazie a Bruno Risas che ci ha raccontato veramente tantissime cose, tante chicche. Tra l'altro andate a vedere davvero sui suoi programmi. profili social o comunque lo trovate anche su YouTube, questo video molto molto divertente, molto ironico, in cui lui comunque si prende anche molto in giro parlando ovviamente di social. C'è la redazione, ma state con noi perché tra poco arrivano anche i preziosissimi consigli green di Diana De Marsanic. Rieccoci a tutti, amano il weekend, pronti per il nostro appuntamento green. Allora buongiorno, buona domenica Diana De Marsanic.
Buona domenica a tutti. Io spero che abbiate seguito i miei consigli e che abbiate aperto gli armadi delle nonne, delle mamme.
Eh sì, perché si trovano un sacco di cose belle. Noi l'abbiamo detto domenica scorsa, provate ad aprire gli armadi, quelli intanto che ovviamente avete in casa, della mamma, della nonna. Ti dicevo che io per esempio lo faccio e si trovano delle bellissime cose,
dei veri e propri tesori. Parliamo di moda vintage oggi, diciamolo, cara Anna.
Sì,
che è appunto una moda che acquista sempre più fascino e valore proprio per la qualità dei tessuti. Diciamo che proprio al claim di riduci, riusa, ricicla, recupera, oggi parliamo di riuso.
Che okay? Bello, che bello, ci piace tantissimo questa cosa, soprattutto se la leghiamo all'abbigliamento, se la leghiamo proprio ai vestiti.
Ma tu sai cosa vuol dire vintage, per esempio? Ne parliamo tanto.
Sì, ne parliamo tanto, però in realtà secondo me va spiegato bene, allora io lo faccio spiegare a te che è meglio.
Allora, questo termine, che indica un po' i vestiti ma anche i dischi, i liberi, addirittura gli accessori e la bigiotteria, deriva dal francese. In francese vendange veniva utilizzato proprio questo termine per indicare vini d'annata.
Ah, ecco.
Oggi invece ti dicevo un capo vintage è un capo che ha acquisito valore nel tempo. Perché? Non tanto per il fatto che appunto è vecchio.
Esatto.
Ma perché? Per la qualità dei tessuti e della manifattura.
Sì, fidatevi, no? Perché dicevo, lo raccontavo anche a te, che per esempio io ho recuperato un vestito che era della mia mamma, un vestito anni 60, e ovviamente aveva bisogno di qualche ritocco. Quando lo porti alla sarta, la sarta ha sottolineato che quella stoffa lì, quella qualità e quella manifattura non si trovano facilmente oggi.
Ti dico e ti spiego tante altre cose dopo questa canzone, giusto?
Esatto, brava, ascoltiamo i Canova. Canova con la loro Lento Violento, stiamo parlando di vintage, stiamo scoprendo che cosa significa e soprattutto qual è il suo valore.
Esatto, prima di tutto abbiamo capito insomma da dove deriva questo termine, quindi vini d'annata, oggi sono capi d'annata. Ma secondo te, io ti faccio un indovinello perché sai che mi piace metterti alla prova.
Certo.
Quanto deve essere vecchio un capo per essere definito vintage?
Ma sai che questo non lo so. No, non lo so, dimmi.
Allora, viene definito vintage tutto quello che è precedente di 20 anni rispetto al momento in cui si vive.
Ah, ok, quindi bastano 20 anni.
Esatto, bastano 20 anni, però c'è anche una differenza fra un capo vintage e un capo second hand, cioè di seconda mano. E secondo te quale sarà questa differenza? Oggi interrogazione.
Ma oggi sono proprio impreparatissima. No, raccontami che sono curiosa.
La differenza non è tanto appunto gli anni che passano eccetera, ma né quanto è stato usato, ma proprio quanto il valore che ha acquisito nel tempo per le sue doti di irreperibilità. L'ho detto giusto?
Irripetibilità.
Bravissima. Okay. E riproducibilità.
Ah, ecco.
Sono due domande difficilissime che in realtà racchiudono dei concetti facili. Lo dicevamo prima, un tempo queste fodere, queste cuciture venivano fatte a mano.
Esatto.
I tessuti erano di una qualità immensa, la lana era veramente lana.
Sì, è vero.
E oltretutto avrai visto nel vestito di tua mamma, come dicevi prima, che anche c'era molta stoffa che veniva lasciata.
Sì.
Proprio per permettere alle sarte, alle sartine di fare gli aggiustamenti.
Esatto, i famosi ritocchi, perché magari poi prima i vestiti anche si trasformavano, no? Quindi da una cosa magari potevi farne un'altra con lo stesso vestito. Oggi è una cosa che forse torna, però sarebbe bello
se... Allora, deve tornare assolutamente, però ha bisogno di alcune regole che dopo ti spiego.
Perfetto, tra poco, state lì. Rieccoci qui su Radio Latte Miele, pagina green di oggi, davvero molto interessante secondo me per chi sta ascoltando la radio questa mattina. Radio Latte Miele, si parla di vintage, vintage, ma si parla soprattutto di qualità di tessuti, di modelli, di vestiti che oggi difficilmente si ritrovano. Infatti parlavamo di una delle caratteristiche che deve avere il vintage, che è quella della sua irripetibilità, dicevamo questo.
Esatto, esatto, anche perché molto spesso avrai notato proprio in alcune di queste giacche vintage che addirittura anche i bottoni sono quasi dei gioielli, sono dei bottoni gioielli. Quindi un consiglio che mi aveva dato proprio un'esperta del vintage era quella di, se proprio la giacca è da buttare, insomma, o la camicetta, controlla bene anche i bottoni, perché potresti trovare dei bottoni madreperla o dei bottoni proprio gioiello che potresti trasformare addirittura in anelli oppure riutilizzare per dare nuova vita a qualche giacca un po'
bellissimo,
più loffia, diciamo così.
Sì, certo.
Però quando compri un capo vintage devi seguire 3 regole d'oro.
Sentiamo.
E io te lo dico. La prima, devi portare il capo in tintoria.
Sì, certo.
Ricordati sempre di portarlo, perché spesso, oltre alla puzza di chiuso che hanno, possono proprio nascondere delle piccole tarme, delle larve di tarme.
Beh, sì, può capitare.
Esatto. Poi proteggilo sempre dalla polvere e profumalo con dei sacchetti di lavanda.
Sì.
Ok. Ricordati sempre di acquistare, perché è una pratica ecologica. Ok,
certo,
attenzione,
certo.
Attenzione, io mi sono tirata giù dei dati proprio, sì, sul mondo del fashion. Ogni anno 5,8 milioni di vestiti finiscono in discarica.
Che dispiacere.
Questo che cosa vuol dire? Che i vestiti non usati, i vestiti che buttiamo, diventano dei rifiuti tessili. Quindi
sì,
inquinano alla fine.
Per forza.
Quindi diciamo che abbiamo visto che quello del vintage è sicuramente una pratica anche eco, una pratica green. E a questo proposito vorrei segnalare un appuntamento a Firenze.
Allora, ce lo racconti tra pochissimo, intanto ascoltiamo il nuovo degli Exotago, Tutto ciò che abbiamo. Exotago, Tutto ciò che abbiamo, qui su Radio Latte Miele. Allora, ci stavi parlando di un evento che vuoi segnalarci a Firenze.
Esatto, se vi è venuta voglia, insomma, di comprare vintage, se vi hanno deluso le armadi della nonna e della zia, c'è questo appuntamento con Vino Chilo, abbigliamento vintage al chilo. L'idea è di un tedesco che l'ha portata poi in giro per tutta l'Europa, e si tratta proprio di una manifestazione in cui si può comprare proprio vintage al chilo.
È bellissima questa cosa.
Ok, sono circa 6.000 pezzi unici che verranno venduti proprio a Firenze presso la Manifattura Tabacchi, che è uno spazio, un ex spazio industriale che è molto bello, anche scenografico. Quindi sarà possibile, insomma, acquistare questi nuovi capi, ma soprattutto, come ti dicevo prima, evitare che diventino rifiuti tessili. È stato calcolato che grazie a questo startup, a questa, sì, associazione di Vino Chilo, sono riusciti a rimettere in circolo 219 tonnellate di vestiti.
Sono,
ragazzi,
tantissime.
Guarda che è tantissimo.
Eh sì, sono tantissimi.
E che esiste un potenziale di 800 milioni di tonnellate di abbigliamento che al momento è inutilizzato.
Mamma mia, vedi, perché okay, avevamo ragione di dire guardate anche nei vostri armadi, quelli di famiglia.
Esatto.
Perché chissà quanto materiale c'è anche lì.
Anche perché ti dirò una cosa. Cara Anna,
sì,
se ci pensi bene, tutta, sì, questa fast fashion, cosa vuol dire fast fashion? È una moda veloce,
veloce,
è una moda,
sì,
veloce,
sì,
però è una moda anche che diventa subito rifiuto tessile.
Sì.
Perché? Perché spesso sono capi fatti in poliestere, l'abbiamo raccontato tante volte che purtroppo il poliestere è un derivato del petrolio, quindi vuol,
sì,
dire che è plastica.
E poi insomma la qualità è bassa e quindi si rovina anche molto più in fretta. Per cui non,
esatto,
è che poi...
a me è capitato tante volte, insomma, di andare anche, sì, in queste catene d'abbigliamento e comprare questi abiti per poco, insomma, no? Metterli una volta e poi in realtà dopo un lavaggio,
ecco,
diventavano un po' degli straccetti, senza considerare che ogni volta che li laviamo rimettono appunto in circolo queste particelle inquinanti di plastica,
quindi,
che poi finiscono nel mare, quindi via il vintage.
Via il vintage, sì. Rieccoci qui, siamo praticamente quasi alla fine anche dell'appuntamento di Tutti Amano il Weekend di questa domenica. Siamo ovviamente ancora con Diana De Marsanic. Bella questa puntata sul vintage, ci è piaciuta veramente molto. Sentiamo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, scriveteci al 335-787-1910 anche se avete magari delle curiosità, delle domande legate all'argomento del quale abbiamo parlato quest'oggi con Diana. Poi ovviamente noi domenica prossima rispondiamo ai nostri ascoltatori.
Molto volentieri.
Bene.
Però chiaramente se si parla di vestiti non si può parlare anche di guardaroba.
Sì.
Perché spesso non è vero che non abbiamo niente da metterci, però è che non ricordiamo quello che abbiamo. Perché
succede?
È sepolto nello Yeti, in questi armadi Yeti. È uscito proprio da pochissimo un libro scritto da Luca Guidara, l'avrete conosciuto soprattutto chi naviga sui social. Lui si chiama Il Coach dell'Ordine, il libro si chiama Home Sweet Home, edito da De Agostini, ed ha una serie di indicazioni proprio per pulire la casa.
Ah, interessante.
Attenzione, attenzione, lui addirittura si definisce cleaning influencer.
Lo pensa.
È insomma un signore delle pulizie.
Esatto.
In questo libro, che è diviso a capitoli, dà appunto una serie di indicazioni proprio per prendersi la cura della casa e pulirla nel migliore dei modi, e magari disfarsi anche della famosa muffa che ultimamente abbiamo scoperto che sta invadendo le case di mezza Italia. Bene, in questo libro lui consiglia di fare il decluttering, che è un po' questa pratica di cui abbiamo parlato anche prima.
Ho sentito parlare anche tanto, no? Nel corso soprattutto di questi anni.
Significa eliminare ciò che ingombra. In genere lui dà un'altra regolina semplice che abbiamo già sentito, che è quella di eliminare i capi che non hai usato almeno l'ultima stagione. Poi dà un'indicazione proprio su come pulire a fondo questi armadi, perché diceva che comunque bisogna sempre togliere almeno una volta all'anno, eliminare tutti i capi e pulirli, dare una bella pulita all'interno e di tenere lontane le famose tarme con lavanda e stecche di cannella.
Bello, così è anche un buon profumo.
Aggiungo solo che ogni sezione ha una parte musicale dedicata, quindi fare le pulizie con la music.
Bello, molto bello. Grazie a Diana De Marsanic, che torna domenica prossima. Io ho concluso qui la nostra mattinata insieme, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo, rimanete su Radio Latte Miele, anche perché dalle 15 seguiamo il volley con Marco Caronna e il big match di oggi Milano-Perugia. A domani, ciao.